This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group.
We get our weekly groceries delivered through Instacart because once football season starts, game time is family time. I can get everything my family needs for the week, from reliable staples to specialty ingredients, all delivered right to my door in as fast as 1 hour. So I can stay on my game without missing a minute of the game. Visit Instacart.com or download the app to get free delivery on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart.
Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto.
Dimmi, tu hai visto per esempio un'industria della bugia?
No.
Ma un'industria della sessualità staccata dall'amore, l'hai vista?
Sì.
Tanti soldi si guadagnano con l'industria della sessualità staccata dall'amore, per esempio. È una degenerazione rispetto al livello dove Dio l'ha posta. E con questo commercio si fanno tanti soldi. Ma la sessualità è grande. Custodite la vostra dimensione sessuale, la vostra identità sessuale. Custoditela bene e preparatela per l'amore, per inserirla in quell'amore che vi accompagnerà tutta la vita.
Chi è stato a dire queste parole? Se rispondete non vincete nulla, non è un quiz a premi. Perciò ve lo dico io. Papa Francesco a Grenoble, a una platea di giovani. È il 2018. È uno dei pontefici più audaci che abbiamo conosciuto, forse il più simpatico. Ma sempre uomo di chiesa è, e anche per tipi come lui, rompere del tutto con la tradizione è faccenda inimmaginabile. Anche perché dovrebbe scontrarsi con centinaia di esponenti del clero che hanno tutto l'interesse a mantenere le cose come sono sempre state. Almeno come sono sempre state da un certo momento in poi. L'ultima volta vi ho lasciati nell'anno zero, in mezzo ai primi cristiani vestiti di bianco che fuggivano da quella che è stata a tutti gli effetti la prima caccia alle streghe. A quel tempo le streghe erano loro, i puri, gli adoratori di un solo Dio, gli allievi di quel grande maestro che immolò se stesso per salvare il mondo. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci, erediteranno il regno di Dio. Prima lettera ai Corinzi. Comincia la discesa negli inferi della pornografia. Si passa dallo spensierato godimento alla purificazione igienica e spietata dei corpi. Non più sensi, non più desideri. La nuova religione impone costumi rigidi, monogamie esaltate, sesso utile solo ai fini della riproduzione. La prostituzione, quando non palesemente attaccata, è usata come pretesto di evangelizzazione. Comincia così il mansplaining. Vieni donna, ti spiego io come si vive senza peccato. Paolo di Tarso era il più dogmatico. Per lui il sesso poteva pure scomparire dalla faccia della terra, perché l'uomo poteva elevarsi davvero a Dio solo se rinunciava ai piaceri della carne. Ma se proprio non poteva o non sapeva rinunciare, allora l'unica via restava il matrimonio. La parola fornicazione viene conosciuta in quel tempo ed è la traduzione di una parola che a questo punto conosciamo molto bene, porneia. Nella prima lettera ai Tessalonicesi si legge: fuggite l'immoralità sessuale, porneia, e perseguite l'autocontrollo. Capirete che in un clima così austero ogni forma di rappresentazione sessuale era bandita. Un'epoca difficilissima per i guardoni e per chi voleva farsi guardare e per chi ogni tanto non disdegnava eccitarsi in solitaria davanti a disegnetti che lasciavano molto poco all'immaginazione. Nell'occuparsi tanto dello spirito, il corpo veniva lasciato lentamente sfiorire, imputridire sotto la cappa del sesso, utile solo a tenere le famiglie al sicuro. Ma così non si faceva altro che alimentare desideri, fornire voglie nuove e bizzarre, rendere necessarie vie di fuga da vite oramai private di qualunque spensierato piacere. Nell'arginare la follia insensata del sesso, si rendeva folle il sesso stesso. Un guaio, insomma, da cui non siamo ancora del tutto usciti. Ma non tutto il mondo era paese a quel tempo e bastava spostarsi a est o a ovest dell'Europa perché le cose fossero diversissime. Fra il primo e il IV secolo, infatti, in India veniva scritto il primo vero manuale sul sesso della storia, il Kama Sutra. Un'opera imponente, scientifica e al tempo stesso poetica, ricca di precetti e di insegnamenti, che, contrariamente da ciò che succedeva in Occidente, intendevano unire piacere e sesso a spirito e benessere. Kama, in sanscrito, significa proprio benessere e non è per niente percepito come peccato. Con il Kama Sutra si va oltre l'arte e oltre il sesso. È il sesso, di sé per sé, un'arte. Roba sofisticatissima per gli occidentali dell'epoca. Con il monoteismo, il sesso e la pornografia hanno conosciuto i loro momenti peggiori, ma è stato grazie a quel buio che hanno sempre continuato a risplendere, come promesse luminose in fondo a un tunnel fatto di patimento e perpetuo tormento. Ma non siamo più nel Medioevo. Medioevo, l'epoca più buia del mondo. 2022 uguale Medioevo. Dov'è l'evoluzione? Quante volte avete sentito queste espressioni? Io fin troppe. Ma basta leggere qualche libro di storia per capire che il Medioevo era un'epoca tutt'altro che buia, ma che si è trattato di un lungo tempo dove è esplosa la creatività, dove la cultura iniziava a farsi davvero sovversiva e le persone tornavano ad appropriarsi dei propri corpi. Certo, si bruciavano le streghe, o meglio, si bruciavano quelle donne sapientissime che sapevano molto più dei maschi e non lo nascondevano. Non erano certo matrone che se ne stavano nei loro appartamenti a succhiare acini d'uva. Erano donne pazzesche, a contatto con la natura, con il corpo, e per questo considerate spose del demonio. Ma era una bugia, lo sapevano tutti, anche e soprattutto chi le bruciava. In un'epoca così ricca di spiritualità e ribellione, non poteva esistere il buio. Anzi, il Medioevo è stato un colpo d'accetta, uno squarcio profondissimo inferto a un mondo che aveva intenzione di procedere sempre uguale a se stesso, evangelizzato e puro.
Il fatto che si consideri il Medioevo un momento castissimo della nostra storia umana si deve probabilmente al fatto che la maggioranza delle testimonianze che abbiamo dell'epoca sono state scritte da monaci o badesse, ovvero da persone che per vocazione hanno vissuto una vita senza sesso. Eppure, molte rappresentazioni di scene sessuali le abbiamo addirittura nei libri d'ore, magnifici libri vergati a mano e miniati sapientemente da monaci. Ma sono ben poche le mani che li hanno sfogliati, perché naturalmente si trattava di testi proibitissimi e chissà quanti di loro, insieme alle streghe, sono stati bruciati. Molto materiale pornografico, però, ci arriva da altre fonti. Il primo bestseller della storia è il Roman de la Rose, Romanzo della Rosa, poema iniziato nel 1237 da Guillaume de Lory e infine ripreso e completato da Jean de Monge fra il 1257 e il 1280. La rosa che dà il titolo al romanzo non è altro che il sesso dell'amata, che l'eroe deve conquistare grazie all'aiuto di amore e attraversando varie esperienze come nelle narrazioni tradizionali. Le illustrazioni, alcune delle quali decisamente porno, come quella in cui una audace suora seduce un biondino e giacciono con i sessi ben in vista sopra il pagliericcio, sono opera di una geniale illustratrice del 300, la parigina Jeanne de Montbaston, che, rimasta vedova, ha sfidato qualsiasi convenzione dell'epoca sua e anche di quella precedente e successiva. Fa un lavoro da maschi e lo fa come un maschio, senza darsi alcun vincolo, senza alcuna pudicizia. Ma dall'altra parte c'era un'altra donna, una figura modernissima, la prima scrittrice laica di professione, 4 secoli prima di Madame de Staël. Christine de Pizan, che attaccò duramente il romanzo della rosa, così come aspramente scrisse di Boccaccio, bocciando entrambe le opere come manifesti maschili e maschilisti, che dipingevano la donna come un coacervo di vizi che oggi definiremmo senza paura misogino. Scrisse un elenco polemico al riguardo, Livre de la Cité des Dames, in cui nominava una per una le donne virtuose che avevano fatto tanto per la storia dell'umanità. Altro che secolo buio, la querelle des femmes aveva inizio. Il porno torna a fare capolino dagli abissi della storia nel quale era secoli addietro precipitato e pian piano scivola dolcemente verso il Rinascimento, che è un'epoca lieta perché finalmente si può tornare a parlare di piaceri senza essere perseguitati dai moralisti. Da un bel po' la pornografia non si fa solo con le immagini, che sono appannaggio di tutti, anche degli illetterati e dunque potenzialmente pericolosa, ma anche con le lettere, che invece restano di pochissimi. Sono i libri, diffusissimi grazie all'invenzione della stampa, a solleticare le fantasie. Se avete ancora qualche dubbio sulla sconcezza medievale, esiste un libro dal titolo fantastico, La voglia dei cazzi e altri fablier medievali, del professor Alessandro Barbero, che ha raccolto questi poemetti porno francesi che non erano troppo dissimili dai video da 2 minuti e 43 che si trovano oggi sui siti porno. In poche parole, con poche pennellate, ti faccio arrapare di brutto. Però certo, leggere di sesso è una faccenda più erotica che pornografica, perché se immagini sei già fuori dal mondo del porno, dove non è contemplato l'uso dell'immaginazione. Dunque, in questo senso, si può dire che sia la forma più democratica e anticlassista per parlare e rappresentare il sesso. Però nascono i primi libri illustrati, e naturalmente i primi a esserlo sono quelli sfacciatamente pornografici, perché sappiamo che la pornografia arriva prima di qualsiasi altra cosa. L'origine del mondo non me lo sto di certo inventando io, è dalla fica che sempre tutto comincia. Marcantonio Raimondi prende spunto da certi dipinti a Palazzo Te di Mantova a opera di Giulio Romano e realizza 16 magnifiche incisioni che rappresentano altrettante posizioni sessuali. Naturalmente non poteva andargli bene dopo una audacia simile e Raimondi venne arrestato. Ma fu grazie a Pietro Aretino, impazzito di gioia per quel lavoro al punto da regalargli 16 sonetti di proprio pugno per ogni incisione, che l'artista venne rilasciato e il testo ristampato. I modi, questo è il titolo dell'opera,
si può dire sia un brevissimo Kama Sutra in stile rinascimentale, ma senza le ambizioni spirituali di quel capolavoro in sanscrito. Il Rinascimento è un'epoca folgorante, dove l'essere umano ritrova una propria compiutezza e mette se stesso al centro della natura, per troppo tempo occupata dall'ingombrante figura di Dio. È perciò la geometria del corpo ad avere la meglio, l'equilibrio fra le cose. Il sesso è e deve essere estetizzante, una roba che chi si intende di astrologia attribuirebbe al segno della bilancia. Tutto torna a essere lecito, ma tutto deve essere dominato dalle leggi della natura e dunque addomesticato. Capirete da voi che se al sesso togliete la selvatichezza e la sua identità profondamente indomita, state godendo a metà. Perciò il porno rinascimentale è un porno controllato, fine. Tornano le rappresentazioni umane e di divinità pagane, mezze nude ma mai davvero sconce, corpi morbidi, seni nudi che non sembrano mai dire succhiami. Tanta nudità, insomma, ma nessuna intenzione di eccitare. Si può parlare in questi casi di pornografia? Di certo, un uomo dell'epoca poteva eccitarsi guardando la Venere di Botticelli, ma è più o meno quel tipo di eccitazione che avrebbe oggi un utente su Instagram che scrolla le immagini un po' licenziose di una influencer. Porno? Non credo proprio. È la promessa del porno, semmai. Sempre dotati di un'estetica sopraffina sono gli shunga. Si tratta di disegni smaccatamente porno nati in Giappone intorno al 1600, nel periodo Edo. Qualcuno sostiene però che l'origine sia cinese, apparsi per la prima volta in certi libri medici che, per illustrare alcune patologie soprattutto legate agli organi riproduttivi, esageravano la grandezza dei sessi. La parola shunga significa pittura della primavera e per realizzare le illustrazioni si ricorreva alla tecnica ukiyo-e, che significa immagini del mondo fluttuante. Riferendosi a una cultura che concepiva l'esistenza come un piacevole fluttuare, allontanandosi dai dolori della vita per avvicinarsi alla bellezza e ai piaceri. Ma di che tipo di illustrazioni sto parlando? Si tratta di scene, ora erotiche, ora pornografiche, in cui vengono raffigurate donne e uomini, ma anche donne e mostri, se pensiamo alla famosa tavola che raffigura una donna distesa a gambe aperte, con una piovra attaccata ai peli della sua vulva, alle prese con atti sessuali. Le donne sono tutte prostitute, geishe o cortigiane. Gli uomini che possono avvicinarsi alle geishe sono nobili e molto facoltosi. Negli shunga troviamo ora coppie castissime, ma con un'intensità erotica di enorme fascino, come la coppia di amanti di cui non vediamo i volti, uno di fronte all'altra, la testa di lei che copre il volto di lui, a opera del genio Utamaro. Dall'altra parte, invece, la forza esorbitante pornografica delle incisioni di Hokusai, un genio che lasciò questo mondo scrivendo l'haiku «Anche se fantasma, me ne andrò per diletto sui prati d'estate». Un figlio dei fiori ante litteram, insomma, una specie di cicciolina giapponese del 1700. Con gli shunga siamo decisamente entrati nell'illuminismo, che in Europa rischiara tutte le zone buie e dichiara eterno amore alla libertà e al libero pensiero. Per gli illuministi la passione va bene, ma solo se intellettualizzata. Non più funzione estetizzante, ma funzione dimostrativa. Guarda, sembrano dire i dipinti sconci del 1700, da come scopo si vede quanto sono intelligente. Ma sono poche le testimonianze disegnate. Solo nel 1800 ritroveremo il porno vero e proprio, ovvero quello rappresentato per immagini. Gli illuministi sono talmente illuministi che sesso e filosofia vanno a braccetto, e la cosa più vicina alla filosofia è la scrittura. Dunque, in questo periodo troviamo una quantità spropositata di romanzi pornografici in cui non viene mai meno la dialettica fra ragione e sentimento, morale e immoralità. Niente in questi libri è scritto a caso. Ogni cosa risponde a una logica oppure è la reazione a un rigore del pensiero. Un esempio fra tutti lo fornisce il marchese De Sade, che soprattutto con le 120 giornate di Sodoma restituisce un'immagine del sesso quanto più sporca, peccaminosa e lugubre, forse per discostarsi da quell'accecante luce della ragione del suo tempo. Sono romanzi che, più che storie, raccontano elenchi di scopate, elenchi di uomini e di cazzi, elenchi ed elenchi in perfetto stile illuminista. Se volete sapere di che libri sto parlando e quale l'impatto che hanno avuto sulla società, non dovete fare altro che ascoltare la prossima puntata. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.